In altre parole,
il gas proveniente dall'Asia, dagli Stati Uniti in forma liquida ci ha aiutati a evitare una forte penuria energetica quando nel 2022, con l'inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha deciso di chiudere i rubinetti del suo gas verso l'Europa che ne era estremamente dipendente. Ma niente ovviamente è gratuito nella vita e nel mondo, potremmo dire. La dipendenza europea dal gas, in questo caso dal gas importato via mare, rischia di avere conseguenze importanti, in particolare sul passaggio alle energie pulite, che è un tema del quale stiamo discutendo questa settimana con la nostra ospite Beatrice Petrovic, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Lei è analista senior di Energia e Clima per Ember, un think tank indipendente specializzato in energia e si occupa di transizione energetica, pannelli solari, turbine eoliche, insomma di cambiamento climatico e anche dell'abbandono sperato dei combustibili fossili. Ieri abbiamo parlato del superamento del 30% a livello globale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, dunque una buona notizia. Oggi invece parliamo di una fonte che rinnovabile non è il gas. Dicevamo, la guerra ha costretto l'Europa a rifornirsi via mare, proprio di gas, e a costruire in fretta e furia numerosi terminali per quella che viene chiamata la rigassificazione. Vogliamo spiegare prima di tutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori come funziona il procedimento, Beatrice Petrovic?
Volentieri. Allora, il gas si può importare via gasdotto, quindi con appunto dei tubi, e quindi necessariamente da paesi produttori con cui siamo in qualche modo connessi attraverso i tubi, oppure da paesi in cui non c'è una connessione via gasdotto via mare. Questo procedimento richiede una struttura apposita di liquefazione che, portando il gas a temperature molto basse, lo rende in forma liquida, una struttura, appunto navi specializzate per trasportarlo, e una fine una struttura di rigassificazione, i rigassificatori che lei citava prima, per farlo tornare alla forma gassosa e rimetterlo nella rete. C'è da dire che questa è una filiera estremamente complessa, anche dispendiosa dal punto di vista energetico, che gli studi insomma sul ciclo della vita fanno vedere che di fatto comporta maggiori emissioni di gas a effetto terra rispetto a quando il gas venga trasportato via gasdotto sotto certi parametri. E questo è particolarmente importante perché, se si tiene conto del metano che può fuoriuscire lungo questa lunga catena di approvvigionamento, ci sono appunto alcuni studi, anche uno recentemente pubblicato sulla rivista accademica Environmental Research Letter, che fa vedere che questo gas naturale liquefatto, GNL, può essere addirittura peggiore del carbone in termini di gas clima alteranti sopra un certo livello di fuoriuscite di metano, un gas molto clima alterante, durante la filiera.
Ecco, ma allora vogliamo anche cercare di spiegare che cos'è il gas naturale liquefatto e soprattutto perché è così importante per l'economia europea e anche perché è importante, qual è la sua parte nel bilancio energetico europeo, per cosa e dove viene utilizzato, Beatrice Petrovic?
Sì. C'è da dire che il ruolo del gas naturale liquefatto, GNL, per l'economia europea è previsto in declino. Infatti il monitoraggio dell'Agenzia Europea ACER, che è stato pubblicato proprio il mese scorso, ha mostrato che la domanda di GNL dell'Unione Europea raggiungerà probabilmente quest'anno il suo picco, dopo questo momento inizierà a scendere. Questo è dovuto al fatto che c'è in atto una riduzione strutturale della domanda di gas nella nostra economia europea, dovuta agli obiettivi di decarbonizzazione ambiziosi di cui abbiamo parlato, quindi al passaggio delle energie rinnovabili per la generazione elettrica e l'elettrificazione del settore del riscaldamento. Questo mi fa, insomma, rispondere alla sua domanda. Gli usi del GNL sono sostanzialmente quelli del gas nella sua forma gassosa, rigassificata, perché è come viene poi di fatto immesso nella rete, quindi la generazione elettrica, quindi usare il gas con delle centrali a gas per produrre elettricità. Uso per riscaldamento, ci sono in particolare alcuni paesi in Europa che utilizzano il riscaldamento, le caldaie a gas, e poi gli usi nell'industria, anche in particolare nel settore fertilizzanti, petrolchimico, alcune industrie pesanti.
È interessante anche capire, no? Perché spesso non si riflette, si utilizzano, diciamo così, gli strumenti che abbiamo in casa, il riscaldamento per chi ce l'ha il fornello a gas, soprattutto in Italia è molto diffuso, in Svizzera si usa di più, l'elettrico, ma spesso non ci si chiede qual è il viaggio, che fanno queste fonti energetiche, per arrivare fino alle nostre case o alle nostre industrie. Quindi, così è anche interessante e curioso capire come funziona tutta la filiera, tra l'altro filiera del gas che, lo dicevamo, prevede i rigassificatori che sono grandi navi quando sono, diciamo così, galleggianti. I rigassificatori sono grandi navi di 300 metri a cui, di lunghezza, a cui si accostano le altrettanto grandi navi metaniere, quindi stiamo parlando di veramente un sistema di distribuzione estremamente complesso e impegnativo. Parliamo di gas, ma in realtà parliamo di energia in generale quando ci riferiamo al 2022 e dunque al tentativo dell'Europa di cercare di diventare indipendente dalle forniture energetiche in arrivo dalla Russia proprio allo scoppio della guerra in Ucraina. Ecco, bisogna dire, Beatrice Petrovic, in questo caso, che hanno aiutato ad ottenere questa indipendenza energetica, anche se è brutto dirlo, il lockdown, prima di tutto, e poi l'aumento delle temperature globali. È così, si può dire così.
Allora, allo scoppio dell'aggressione, quindi della guerra della Russia in Ucraina, l'Unione Europea ha messo in atto subito una strategia di risposta per ridurre la dipendenza dal gas russo e aveva appunto due approcci e due strategie, diciamo, si divideva in due sostanzialmente, cambiare fornitori di gas, quindi cambiare la provenienza, e quindi da qui è anche venuto la spinta a importare più gas naturale liquefatto da Stati Uniti, Qatar, ad esempio. Ma l'altro approccio è stato proprio quello di agire sulla domanda, spingere la domanda di gas in generale a scendere. La discesa della domanda, quindi, è stata sostanziale, è stata in parte strategica con questi obiettivi che si erano stati posti di riduzione della domanda, ma in parte anche dovuta un po' alle temperature più miti in media, ma devo dire anche dovuta ai prezzi, perché con quella guerra, l'incertezza, comunque la scarsità, l'esigenza di dover attrarre questo costoso gas liquefatto da lontano, i prezzi del gas sono molto saliti, come si ricorderanno gli ascoltatori. E questo di fatto ha distrutto la domanda di alcuni settori. Ad esempio i consumi industriali, ma anche domestici. C'è chi ha abbassato il termostato per spendere meno, ma anche chi ha investito nella dismissione della propria caldaia a gas e passare a una pompa di calore che utilizzi non più gas ma elettricità.
Ma però il fatto è che bisogna dire che gli impianti di rigassificazione che si sono moltiplicati a partire dal 2022 non sono senza polemiche. Pensiamo alla vicina Italia, al rigassificatore a Piombino. Insomma, spesso i cittadini sostengono che sia una soluzione inquinante, ecologicamente pesante. Ci sono grandi problemi, ma c'è un problema centrale per chi si occupa di energie alternative, e cioè che queste soluzioni a breve termine, come importare il gas liquefatto, rischiano di così rendere più difficile lo sviluppo delle energie alternative, Beatrice Petrovic. Siamo in chiusura, un minuto purtroppo per questa domanda
Sì,
complicata.
aggiungo un rischio che appunto sicuramente la forte dipendenza dai mercati dei GNL, che sono storicamente volatili, di alto prezzo, ha implicazioni per la competitività industriale dell'Europa, ma anche per la sua transizione verde. Significa probabilmente ancorarsi a prezzi che rimarranno più alti, e questo ha appunto dei rischi anche di tipo competitivo. Infrastrutture sproporzionate possono anche portare a costi per i consumatori contribuenti nel momento in cui, come stiamo osservando, queste infrastrutture sono molto superiori a quella che è prevista essere la nostra domanda di gas nel futuro.
Quindi il gas croce delizia dell'Europa, potremmo concludere così, sempre nella speranza di passare ad energie più pulite, quello di cui stiamo discutendo questa settimana con lei, Beatrice Petrovic. Grazie mille per essere stata con noi anche oggi.
La ringrazio, a domani.
Rete 2.